Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Essere seminatori di speranza. Seminare speranza ci vuole oggi, Non è facile.
Cari amici, bentrovati da Rosario Trunnolone al nostro appuntamento con Orizzonti Cristiani nello spazio dei giochi dell'armonia. E di armonia effettivamente parliamo oggi, dal momento che parliamo di musica, e parliamo di due libri che sono stati presentati recentemente al Parco della Musica. Sono due libri editi da Neoclassica e in collaborazione con la Fondazione Tito e Tilde Gobbi. E ne parliamo con i miei ospiti qui in studio, che sono Cecilia Gobbi, presidente della Fondazione Tito e Tilde Gobbi, figlia di Tito Gobbi, benvenuta.
Grazie.
E Alessandra Migliorini e Alessandro Maras, che sono invece entrambi dell'editrice Neoclassica. Benvenuti. Dunque, dicevamo, due volumi che sono legati da un legame veramente familiare alla famiglia Gobbi, dal momento che l'autore era il tuo nonno materno.
Era il mio nonno materno, Raffaello De Rensis, con le S e non la Z, perché me lo chiedono sempre. Sì, il quale ha avuto un ruolo fondamentale nella nostra famiglia, e proprio per questo in realtà negli obiettivi della fondazione c'è il mantenere viva la memoria di mio nonno, oltre che quella di mia madre e mio padre, nel senso che l'idea di mantenere viva la memoria di una famiglia musicale dalla quale sì viene fuori un artista di livello internazionale, qual è stato mio padre, che però non è mai una cosa che si verifica senza un reale background culturale importante. Sì, può venire fuori, non so, un cantante, però non un artista completo anche sul piano musicale. Mm-hmm. E questo in parte è dipeso anche dall'influenza di mio nonno, che era un musicologo e critico musicale, perché quando mio padre, giovane diciottenne di Bassano del Grappa, di buone speranze e allegra compagnia, è venuto a Roma a studiare canto con Crimi, non aveva una cultura musicale familiare, ed è stato conoscendo mia madre, che già giovane pianista accompagnava gli studenti di Crimi per guadagnare qualche soldo, che è nato questo piccolo, sì, flirt, ed è stato poi introdotto in una famiglia in cui circolavano tutti i grandi musicisti dell'epoca, e sì, quindi ha respirato quell'aria tra Casella, Volferrari e Respighi e tanti altri grandi direttori.
Certo. Il ricordo invece tuo personale di tuo nonno, com'era, che uomo era e che influenza ha avuto poi nella tua formazione?
Ah, io ho un ricordo straordinario di mio nonno, perché ero legatissima, era un uomo piccolo, me lo ricordo sempre, questo è un dato tenero, nel senso che era un uomo piccolo e con i baffi girati all'insù, perché ho le foto del periodo di guerra, quando io non c'ero mentre nonna era una signora napoletana con gli occhi azzurri, alta, no? Quindi c'era questa strana coppia, era una coppia unitissima. Mio nonno amato, mia nonna veramente oltre la morte ha lasciato scritte delle cose che sono strappacuore, devo dire, strappalacrime, in un mondo di oggi dove si vedono tante storie disfarsi nel percorso. E lui negli ultimi anni della sua vita, dopo una vita dedicata diciamo alla musica, purtroppo ebbe un ictus e quindi non poteva più muoversi. E passava il tempo leggendo, ha riletto tutta la Divina Commedia, leggeva tutto e riempiva la sua vita così di bellezza in,
sì,
fondo.
E beh, già questa è un'eredità, sì, un'eredità meravigliosa.
E quando, sì, lo andava a trovare, alzava la testa dalla Divina Commedia o da quello che stava leggendo in quel momento, mi faceva un sorriso e poi si rimergeva nella lettura. Mm-hmm. Io gli dicevo, nonno, come stai? E lui mi diceva, aspetto.
E ha lasciato un patrimonio grandissimo di testi, di cui per il momento sono stati ripubblicati due. Uno dedicato a Francesco Cilea, un musicista famosissimo, l'autore di Adriana Lecouvreur. L'altro invece dedicato ad un musicista meno noto, Franco Faccio, un direttore d'orchestra all'epoca molto noto, ma che oggi è poco ricordato. Chi erano questi due?
Allora, per quanto riguarda Cilea, è stato un grande compositore che però a lungo, anche lui come musicista, non è stato ricordato immediatamente. È stata poi ripresa dopo gli anni 50 una vera e propria tradizione di Cilea all'interno dei teatri, ma sempre per due opere, quindi Adriana Lecouvreur e l'Arlesiana. Mm-hmm. Anche se ultimamente a Venezia hanno fatto la Gina, mi pare, sì. Quindi non è un grande compositore, ma anche lui può essere anche riscoperto. Certo. Invece Franco Faccio è stato un grandissimo direttore d'orchestra, ha eseguito molte prime del Verdi Maturo, quindi grandi composizioni, è stato uno dei grandi fautori della tradizione wagneriana in Italia. Come compositore ha scritto, ma devo dire che invece, a differenza di Cilea, le sue composizioni sono rimaste, si sono perse un po' per strada all'interno della tradizione sia italiana che estera, anche se l'anno scorso, anche di suo L'Amleto, abbiamo visto che hanno fatto una esecuzione moderna da un
festival di Bregenz.
Quindi ci può essere un recupero di questo autore, ma soprattutto direttore d'orchestra.
E la casa editrice Neoclassica di che cosa si occupa esattamente, che cosa vuole proporre appunto all'attenzione dei lettori?
È una casa editrice che si occupa prevalentemente di letteratura musicale e di musicologia. E vuole riprendere quei libri, quegli scritti, quei saggi che sono stati scritti in passato ma che attualmente non si trovano più in circolazione sul mercato editoriale, ma che ciò nonostante sono dei libri utili, interessanti, che devono essere riscoperti e che hanno un loro valore, una loro importanza non solo per lo studioso ma anche per l'amatore. E quindi noi ci siamo posti come obiettivo di riscoprire molti di questi libri, tirando fuori anche qualcosa di nascosto, qualcosa che non si leggeva da molto tempo. Abbiamo ripubblicato dei romanzi, dei racconti, delle poesie che provengono dall'Ottocento e sono stati scritti da alcuni dei più importanti librettisti dell'Ottocento, ad esempio. Oppure, come in questo caso, dei saggi importanti scritti fra gli anni 30 e gli anni 50, come nel caso di De Rensis. E in più, a noi interessa, anzi non in più, accanto a questa attività, a noi interessa anche scoprire quello che c'è di attuale nella ricerca musicologica. Per questo ci siamo chiamati Neoclassica, da una parte la spinta verso il nuovo, dall'altra la ricerca verso quello che è più classico.
Allora, io ringrazio i miei ospiti, Cecilia Gobbi, presidente della Fondazione Tito e Tilde Gobbi, e Alessandra Migliorini e Alessandro Marassa, dell'editrice Neoclassica, ad essere stati in nostra compagnia. Vi ricordo i titoli dei due volumi di Raffaello De Rensis: Franco Faccio, Arte, Scapigliatura, Patriottismo, e una monografia dedicata invece a Francesco Cilea. Grazie di essere stati con noi.
Grazie.
E proprio di Francesco Cilea ascoltiamo l'aria Io son l'umile ancella, tratta dall'Adriana Lecouvreur. L'ascoltiamo dalla voce di Maria Callas.
Thank you.
E veniamo all'appuntamento con le conversazioni di Padre Vito Magno sul tema La preghiera secondo Papa Francesco. L'interlocutore di questa settimana è il Cardinale Angelo Comastri.
Cardinale Comastri, concludendo le catechesi dedicate alle opere di misericordia, Papa Francesco il 30 novembre 2016 ha detto che il cristiano prega anche con le opere e poi ha riportato l'esempio di un imprenditore che piangendo prega per i suoi operai rimasti senza lavoro. I giornali ne hanno parlato, ma la notizia dove sta?
Mi sembra bello subito precisare che la vera preghiera sboccia sempre in opere di carità. Del resto, Gesù ha detto chiaramente, non chi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio. Madre Teresa di Calcutta, una donna che pregava e viveva la carità, parlando all'Assemblea dell'ONU, il 26 ottobre 1985, alzando la mano con la corona del rosario, ebbe il coraggio di dire: pregate e vi accorgerete dei poveri che avete accanto, forse nello stesso pianerottolo della vostra abitazione, forse anche nelle vostre stesse case. Aveva perfettamente ragione. Infatti la preghiera purifica il cuore e fa vedere con occhi diversi le persone che stanno accanto a noi. E contemporaneamente accende l'amore nel cuore e spinge ad amare gli altri con l'amore stesso di Dio. E così, proprio partendo dalla preghiera, possiamo arrivare a vivere il comandamento di Gesù che dice così: amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. La preghiera ci spinge a vivere il comandamento dell'amore.
E quindi la preghiera ha una dimensione sociale che però sfugge a molti. Per esempio, che valore ha quella dei monaci e delle monache di clausura?
Certamente, anche la preghiera dei monaci e delle monache di clausura ha un risvolto sociale. La loro preghiera non resta chiusa nel convento, ma per vie che solo Dio conosce, raggiunge le persone anche nei luoghi più lontani e agisce, protegge e spinge le persone nella direzione del bene. Santa Teresa di Lisieux, una giovanissima carmelitana che non uscì mai dal convento, capì l'ampiezza dell'efficacia della preghiera e con sicurezza scrisse: un saggio ha detto, datemi una leva, un punto di appoggio e io solleverò il mondo. E continua Santa Teresa, quello che Archimede non ha potuto ottenere perché la sua richiesta non si rivolgeva a Dio ed era espressa solo da un punto di vista materiale, i santi l'hanno ottenuto pienamente. L'Onnipotente ha dato loro come punto d'appoggio se stesso e se solo, e come leva ha dato l'orazione che infiamma di un fuoco di amore, e così essi hanno sollevato il mondo, e così lo sollevano i santi della Chiesa militante, e lo solleveranno ancora i santi futuri fino alla fine del mondo.
Veniamo a un aspetto pratico della preghiera. Quando si prega lavorando, studiando, sbrigando le faccende domestiche, questa preghiera conta quanto quella fatta in chiesa?
Racconta l'Evangelista Giovanni che un giorno una donna samaritana chiese a Gesù: i nostri padri hanno adorato Dio sopra questo monte, era il monte Garizim, mentre voi, si riferiva a giudei, dite che è Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare Dio. Gesù le disse: donna, è giunto il momento in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. I veri adoratori adorano il Padre in spirito e verità. Che cosa vuol dire Gesù? La risposta è evidente: si può e si deve pregare dovunque. Chiaramente ciò nulla toglie ai luoghi di culto che conservano il loro valore per educarci alla vera preghiera, affinché possiamo portarla dovunque andiamo. E così la vita diventa, senza interruzione, una meravigliosa avventura di amore sotto lo sguardo di colui che è infinito amore.
Infinito misericordia. Signore, sono un peccatore, vieni con la tua misericordia. Ecco, proprio così Papa Francesco nel discorso all'udienza generale del 9 dicembre del 2015. Ma chi non ha intenzione di cambiare vita, chi cade sempre negli stessi peccati, il Signore lo soccorre lo stesso?
Un giorno l'Apostolo Pietro, forse meravigliato dall'atteggiamento sempre misericordioso di Gesù, si permise di chiedergli: «Signore, ma quante volte devo perdonare al mio fratello se pecca contro di me? Fino a 7 volte?» A Pietro probabilmente sembrava di essere fin troppo misericordioso perdonando fino a 7 volte, ma Gesù gli rispose: «Non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7, cioè sempre». E perché dobbiamo perdonare sempre? La risposta è chiara: dobbiamo perdonare sempre perché Dio è sempre pronto a perdonare noi. Allora, non dobbiamo scoraggiarci se ricadiamo negli stessi peccati. Ciò che conta è non restare nel peccato, ma correre tra le braccia di Dio per chiedere perdono. E il perdono di Dio sarà sempre pronto. Gesù ci ha dato questa meravigliosa notizia che ci libera da ogni tentazione di scoraggiamento.
Vuoi fare qualche esempio, non so, può raccontare di persone che grazie alla preghiera hanno cambiato la loro vita e sono diventate modello poi di misericordia ricevuta da Dio?
Non possiamo conoscere tutti gli effetti della preghiera, questo lo conosce soltanto Dio. Però è possibile individuare alcuni effetti in alcune persone e questo basta per farci capire quanta forza abbia la preghiera. Mi limito a ricordare un episodio totalmente illuminante. Il celebre giornalista André Frossard in gioventù era ateo perché cresciuto in una famiglia totalmente atea. Ebbene, questo giovane ateo l'8 luglio 1937 entra in una chiesa di Parigi per sollecitare un amico che era entrato a pregare e tardava ad uscire. André Frossard entra senza immaginare minimamente cosa sarebbe accaduto e gli vede un gruppo di suore in preghiera davanti al Santissimo Sacramento. Pregavano per la conversione dei peccatori. André Frossard non sapeva nemmeno cosa fosse il Santissimo Sacramento, ma, lo racconta lui stesso, improvvisamente gli si accese una luce interiore che lo spinse a dire: «C'è un altro mondo, c'è un'altra vita, c'è Dio, Dio è qui!» Esce e corre a cercare un sacerdote e successivamente riceve il battesimo e diventa un fervente e coraggioso cristiano. Chi l'ha spinto tra le braccia di Dio? Certamente è stata la preghiera di quelle suore che egli neppure conosceva.
Ecco, veniamo a un altro argomento, Cardinale Comastri. Francesco, parlando ai fidanzati il 14 febbraio 2014, parafrasando il Padre Nostro, li ha invitati a pregare dicendo: «Dacci oggi il nostro amore quotidiano». Però, nonostante si parla tanto dell'amore come cosa più importante della vita, in fondo è poco praticata questa preghiera. Perché?
Maria Teresa di Calcutta, con tono accorato, diceva: «La povertà più drammatica e oggi più diffusa è questa, la povertà di amore. Tante persone oggi sono incapaci di amare, per questo, continua Madre Teresa, si sfasciano i matrimoni, non perché finisce l'amore, ma perché l'amore non c'è mai stato. E non c'è mai stato perché tante persone sono affogate nell'egoismo e pertanto sono letteralmente incapaci di amare». Così Madre Teresa. Allora è giusto quanto consiglia Papa Francesco. Rivolgiamoci a Dio che è amore infinito e pertanto è l'unico esperto di amore e diciamogli spesso: «Dacci oggi il nostro amore quotidiano», cioè togli dal nostro cuore l'egoismo e rendici capaci di vero amore. Se tante persone pregassero così, rifiorirebbero tante famiglie e si risolverebbero tante crisi.
L'esperienza della preghiera si fa in famiglia. E quanto giova recitare le preghiere prima dei pasti, prima di addormentarsi al risveglio?
Giova immensamente. Papa Giovanni XXIII, parlando dalla finestra del suo appartamento il 9 novembre 1958, quindi pochi giorni dopo la sua elezione a Papa, fece una confidenza toccante e illuminante. Disse: «Desidero pregare l'Angelus insieme a voi. Questa preghiera mi è tanto cara e non l'ho imparata in parrocchia e neppure in seminario. L'ho imparata dalla viva voce della mia mamma. la quale, appena suonava la campana del villaggio, ad alta voce diceva: «L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria». E noi tutti, continua Papa Giovanni, rispondevamo in coro. Nella mia casa la giornata cominciava così e terminava d'inverno davanti al focolare e d'estate nell'aia con la preghiera del rosario guidata da mio padre. Non avevamo niente, la polenta quasi tutti i giorni, le scarpe soltanto per le feste, abitualmente o scalzi o con gli zoccoli. Eravamo poveri, ma la mia casa era piena di Dio. E concluse: quanta nostalgia della mia povera casa, anche ora che sono Papa. Fanno riflettere queste parole. Se nelle famiglie ritornasse la preghiera, sarebbero piene della luce di Dio. E dove c'è Dio c'è pace, c'è gioia, c'è amore, e di conseguenza avremmo un mondo diverso.
In un'omelia Papa Francesco ha anche detto: pregare per i nemici è la perfezione della vita cristiana. Ecco, però chi non è capace di arrivare a pregare per i nemici si deve sentire in colpa?
L'amore per i nemici è il vertice, è il punto più alto della vita cristiana. E proprio perché è il punto più alto non ci si arriva in un momento. La nostra vita cristiana deve tendere a questo vertice, fiduciosamente e tenacemente.
Grazie al Cardinale Angelo Comastri e grazie a Padre Vito Magno che lo ha intervistato per noi. Vi ricordo che i testi delle conversazioni di Padre Vito Magno sul tema La preghiera secondo Papa Francesco sono pubblicati nel libro L'arma migliore, edito dalla Libreria Editrice Vaticana. E chiudiamo così il nostro programma odierno. Vi invito a rimanere sintonizzati sulle nostre frequenze e vi do appuntamento alla prossima puntata di Orizzonti Cristiani.